C'è un tempo per ogni cosa sotto il cielo. C'è un tempo per piantare e un tempo per sradicare. Uno per demolire e per costruire. C'è un tempo per la pace e un tempo per la guerra. A volte l'invisibile è più reale di quello che riesci a vedere. Anche se quello contro cui stai combattendo sembra troppo grande da sconfiggere, non ha alcuna speranza contro il Dio che hai come alleato. È arrivata l'ora di reagire. Questo è il momento di impugnare le tue armi. L'amore, la verità, la preghiera, la parola e il digiuno. Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Alzati, rivesti la tua armatura. La vittoria appartiene a chi conosce la sua autorità. Preparati a combattere. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale.
Allora, siamo svegli, pronti per ascoltare ciò che il Signore mi ha in questi momenti tartassato. Non vi dico, è stato veramente difficile, questa volta lo dicevo a qualcuno, non so perché, però è stato un po' difficile. Adesso volevo chiedervi, chi si ricorda il messaggio della domenica precedente? Sì? Sì, bene. Si è trattato del primo amore, le lettere inviate nell'Apocalisse, a chi? Prima chiesa? Efeso? E l'ultima? Laodicea. Tutte e due hanno in comune un unico centro, che sarebbe quello dell'amore. Dell'amore raffreddato, parla appunto di Efeso, e Laodicea anche, della stessa cosa alla fine, e concretamente questo, se tu non ti ravvedi, eccetera, non porterai questo frutto, e quindi finisce sempre, se voi fate caso, le lettere dell'Apocalisse, dice sempre una frase che è significativa, qual è? A chi vince, brava Sara, a chi vince. Ciò significa che in corso c'è una lotta, giusto? Bene, io stavo meditando appunto su questo da una settimana, perché mi ha particolarmente toccato questa lettura, perché confronta la mia vita e quella della Chiesa degli ultimi tempi, e quindi noi ci dobbiamo adeguare, noi non dobbiamo ignorare ciò che avviene, ciò che vediamo intorno, ciò che viviamo, sono i segni tangibili di ciò che sta avvenendo. Allora, facciamo adesso questa mattina un programma leggero, non vi spaventate, di un percorso. Dice, ma che cosa c'entra questo? Io volevo partire con voi a leggere Luca al capitolo 10. Mi dai anche il titolo, Daniele, se possibile? Vediamo un attimo. No? Va bene. Allora, guardate questa cosa, questa lettura è una parabola che Gesù diceva, noi la conosciamo a memoria. Chi è che non la conosce? Tutti, credo, vero? Parla appunto di questo uomo. Gesù rispose, disse, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, dandovi sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura e lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo prese 2 denari, li diede all'oste e gli disse: prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Quale di questi 3 pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? È una domanda che ci facciamo ognuno di noi. Gesù lo disse, lo fece a dei farisei, un fariseo che chiedeva, lui si sentiva tutto pieno di sé, e dicendo appunto che, sì, dicendo io sono pieno, ho la legge dalla mia parte, ho la parola di Dio, quindi io sono a posto, io conosco bene il grande comandamento che dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, eccetera, la tua mente, la tua forza, e il tuo prossimo come te stesso. Ecco perché Gesù, sappiamo di questa storia, disse: ok, un attimo, vediamo. Qual è il prossimo? Allora, è appunto questo uomo, questo viaggiatore. Ma che cosa ha attinenza con la parola dell'Apocalisse? Perché io voglio un attimo ripercorrere questo tratto e unirlo. Perché la parola di Dio dice che negli ultimi tempi la carità dei più si raffredderà. Questo è un monito e lo vediamo in tutte e 2 le lettere: il primo amore, la carità, l'amore si è raffreddato, lo zelo si è raffreddato. Come possiamo noi distinguere se noi abbiamo ancora mantenuto la misericordia di Dio nella nostra vita? Bene, allora dice, parla di 2 esempi. Fa 2 esempi di 2 persone: il levita, quindi un worship leader, una persona che adora, porta il popolo alla adorazione, perché i leviti avevano questa mansione, e il sacerdote, colui che trasmetteva la parola, la legge. Ma tutte e 2 avevano fretta, tutte e 2 non si potevano occupare di questa persona, di questo uomo che andando, scendendo da Gerusalemme, fu preso dai banditi, dai briganti, e fu derubato, pestato e messo lungo la strada, lasciato lì a sanguinare. Loro 2 passarono, lo videro e passarono da un'altra parte, e lui rimase a terra insanguinato. Questo deve farci riflettere. Attenzione alle nostre mansioni, attenzione a ciò che noi abbiamo ricevuto anche con ministero. Se noi non teniamo fermamente la misericordia dentro di noi, facciamo presto a disinteressarci di chi ci sta vicino. E se qualcuno è pestato nello spirito, io parlo anche spiritualmente, parliamo spiritualmente, non ce ne accorgiamo oppure lasciamo, perché i nostri impegni, le vicissitudini, ciò che noi viviamo nella nostra quotidianità, ognuno di noi è chiamato a essere sacerdote e levita nella nuova conversione, giusto? Ognuno di noi ha questa mansione. Ma se noi trascuriamo questa che è la misericordia di Dio nella nostra vita, a che ci serve? È tutta un'apparenza, e possiamo scivolare proprio in questo tunnel, in questo fango. Io lo chiamo fango perché in effetti tu non ti rendi conto, ma tu ci sprofondi. Quindi dobbiamo vegliare su questo. E adesso andiamo avanti, perché la parola di Dio mi portava anche a considerare alcuni versetti che ho trovato e che parlano del Signore Gesù profeticamente in Isaia. Possiamo iniziare con, allora, il versetto, il capitolo di Isaia, capitolo 61, dal versetto 1 fino al 3. Lo Spirito del Signore E questo è Gesù, e questa è la profezia, sappiamo, quindi qui siamo tutti credenti, sappiamo che Isaia parla a 700 e passa anni prima descrivendo la figura di Cristo. Lo Spirito del Signore, di Dio, è su di me, perché il Signore mi ha unto, per recare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri. Questo per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti. C'è un'altra versione che parla degli afflitti di Sion. Sion è definita, paragonata a Gerusalemme e quindi spiritualmente alla Chiesa, a coloro che sono in Sion, gli afflitti. Com'è possibile? Che se tu sei in Cristo non puoi essere afflitto. Sembra una contraddizione. E invece no. Allora, io personalmente mi sono trovata, essendo credente, nell'afflizione, pur essendo nella Chiesa. Grazie a Dio questa Chiesa ha un bellissimo privilegio di dare, di donare il mentorato, un tu per tu con le persone, per chi vuole naturalmente, ed essere confrontato, essere aiutato, supportato, le persone si aprono. Ci si apre, possiamo consolare. E chi lo vuole? Perché non tutti lo vogliono. Ma quello che mi affascina è proprio la definizione degli afflitti di Sion. E siamo qui. Allora, ognuno di noi esce dalle problematiche o vive nelle problematiche e non lo dice. Perché per tante ragioni possiamo a volte anche nascondere il nostro stato d'animo, o perché siamo veramente pestati, talmente forti che non riusciamo neanche a condividere con qualcuno. Mi è capitato, a me è capitato, che ero talmente stanca, ero talmente afflitta, che è effettivamente triste, che era pesante per me condividere con qualcuno, ma c'è sempre lo Spirito Santo, il grande consolatore. Ma non è sufficiente questo, perché lo Spirito Santo è stato dato assolutamente per consigliare, per consolare, ma vive nei credenti. Quindi questa opportunità dello Spirito Santo la viviamo noi, la dobbiamo vivere noi. Attraverso le tue mani, le tue braccia, il tuo cuore, il tuo interesse, la tua partecipazione per qualcuno, quando tu vivi nella Chiesa. Perché dico questo? Perché il Signore è buon pastore e il Signore ha un gregge. Quindi, se Cristo è il pastore della Chiesa, ed è così, le sue pecore riconoscono, dice, la sua voce. Riconoscono, non vanno da un altro. Quindi se tu sei nella Chiesa fermo o ferma, lo Spirito Santo farà sì che il tuo problema, la tua afflizione verrà data, verrà comunicata e tu puoi essere un portatore di Cristo per quella persona. Ma perché la persona, pur essendo nel gregge, si può sentire così e non ha più forza? Perché ha tenuto l'anima un po' da parte. E vorrei leggere con voi il Salmo. Il Salmo 103. Di Davide, Davide si trovava in una brutta situazione quando ha scritto questo, era sempre perseguitato, aveva sempre a che fare con dei nemici. Benedici, anima mia, il Signore, tutto quello che è in me, benedica il suo santo nome. Prosegue, poi ci sono altri versi che dice: egli è colui che ti perdona le tue iniquità, che sazia le tue, che sana le tue infermità, che sazia la tua bocca di benignità, eccetera. Però qui Davide che cosa sta facendo? Sta svegliando l'anima, la nostra anima. Anima mia, benedici il Signore. Allora, noi conosciamo a memoria questi versi e sembra che questa mattina la cosa non sia, come dire, molto interessante. Ma se noi stiamo attenti, questo fa parte della nostra quotidianità. Ogni volta che noi siamo soli e durante la giornata, la nostra anima, cos'è l'anima? L'anima. Allora, noi siamo composti di corpo, anima e spirito, giusto? Allora, il nostro corpo, lo vediamo cosa? E a volte è più facile con il nostro corpo, perché se anche siamo malati, voglio dire, ci prendiamo qualche cosa, se non arriviamo con la preghiera, prendiamo qualche cosa e siamo guariti, ok? E comunque attraversiamo questo mondo, ma vediamo, il nostro corpo è composto di occhi, orecchie, tatto, tanti organi, quindi attraversiamo questo mondo. Lo spirito che Dio ha messo in ognuno di noi, quello che tornerà al Padre, è lo spirito che, diciamo poi, è la coscienza dell'uomo, l'uomo proprio interiore, quello profondo, ok? Anche quello, bene o male, si gestisce, perché se c'è la coscienza, e non stiamo parlando di persone, stiamo parlando un po' di noi credenti o comunque persone un po' normali, bene o male ce la fa. Ma questa anima non si vuole convertire. La chiamiamo la cosiddetta carne, volete chiamarla carne? Ma già abbiamo il corpo. L'anima. L'anima è quella che è con i sensi tu vedi, tocchi, immagazzini, riprendi, rifletti, razionalizzi, macini, rimugini continuamente. Ed è quella il nemico più pericoloso per ognuno di noi, questo lo sappiamo. Perché se noi rimaniamo nell'anima, nei nostri sentimenti, dove risiedono le emotività, appunto, le emozioni, le nostre capacità razionali, e se noi rimaniamo sempre soltanto lì, o abbiamo un tempo in cui rimaniamo lì perché vogliamo rimanere lì, siamo fritti, cucinati, mangiati. È vero, perché nell'emozione che viene tutto. Allora, se io prendo in considerazione qualcosa che mi è successo e lo focalizzo ogni giorno e ogni momento, quell'anima si appesantisce e vede solo ed esclusivamente questo. Quando l'uomo che era caduto lì durante quello che andava a Gerico, giustamente era solo, era insanguinato, si è dovuto fermare un samaritano. Interessante. I samaritani chi erano? I samaritani erano quelli che erano disprezzati dal popolo ebraico. La sana dottrina, tu non conosci, sì, tu fai il modo tuo, sì, ma samaritani, ma perché di che parliamo? Io sono ebreo, io sono levita, sono sacerdote. Il samaritano, e Dio usa le persone meno probabili perché possa avvicinarsi a noi e farci del bene. E se noi siamo quel samaritano, possiamo aiutare anche nella Chiesa, perché possiamo guardare, e anche se non conosciamo delle situazioni, possiamo vedere nello spirito ciò che non va per poter aiutare e veramente stanare il nemico. Perché guai a noi quando noi ci fermiamo dentro i nostri angoli, i nostri orticelli, i nostri parametri. poi veramente deve venire qualcuno ad aiutarci. L'anima, se noi non la sappiamo domare con lo Spirito Santo, ci frega. Ok? Allora, vogliamo andare un attimo avanti e vedere un altro passo in cui è il Salmo 42, versetto 5. C'è? Sì? Ok, se no non mi preoccupate, lo leggo io. C'è? Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore, è il mio Dio. Allora, perché ti abbatti, anima mia? Quante volte ci battiamo durante il giorno? Spera. Cosa sta facendo l'autore? Che sta dicendo? A chi sta parlando? A chi dobbiamo parlare noi quando ci troviamo in situazioni? Perché ti agiti in me? Perché fai così? Mi fai proprio battere la testa? Mi sconquassi dentro? Se io vedo qualche cosa che non va, il mio pensiero è sempre lì. Lì c'è la mia anima. Ma è bellissima questa speranza. Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio. Ora, noi non dobbiamo condannare l'anima. Ma che stai dicendo? Sembra un po' una contraddizione. L'anima deve soltanto da noi, perché l'anima fa parte di te. Molto spesso noi ci colpevolizziamo poi. Ah, io sono fallito, non ce l'ho fatta. Cado sempre nello stesso sbaglio, nello stesso errore. Non riesco a sentire l'esortazione, no. Fermiamoci, sono dei momenti molto particolari nella nostra vita, che se noi li facciamo fuggire, questi non ci rendiamo conto, ma ci porteranno a quella freddezza, a quella tepidezza di cui parla Apocalisse. È questo quello che voglio trasmettervi stamattina. Non ci rendiamo conto. La parola in Cantico dei Cantici dice che le piccole polpicine sono quelle che guassano la vigna. Ogni giorno un qualche cosa, tu focalizzi quella cosa e non parli alla tua anima. Ehi, dai anima, dai Domi, svegliati, tu ti agiti. Perché ti agiti? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio. Quindi tu stai parlando, noi stiamo parlando alla nostra anima. Adamo era un'anima vivente. Che facciamo con Daniele Adamo? Perché era un'anima vivente e pensante? No, Dio ci ha fatto così. Io so che molti stanno portando anche dei fardelli, delle cose che spesso non condividono con gli altri. E questo lo si può fare veramente per orgoglio. Perché non c'è un'altra motivazione. Perché se tu vuoi uscire da quello stato e la tua anima vuoi che riposi in Dio, troverai nella chiesa, nel gregge, coloro che ti possono fare uscire. Non devi dire io sto bene, non ho bisogno di nulla. Chi diceva questo? Quale chiesa? Ti sei arricchito, tu non hai bisogno di niente. E invece tu non sai che sei povero, mi pare fosse proprio Laodicea. E non sei povero. Attenzione a queste cose, perché noi pensiamo che devono essere delle cose eclatanti che ci toccano. Chissà cosa volesse dire la scrittura quando parla di queste cose, anche della chiesa di Laodicea. Che sta a significare? È questo il cammino del cristiano, il cammino dell'anima di ogni giorno. noi attraversiamo il mondo con l'anima, con il corpo, con l'anima, con lo spirito. Giusto? Una volta che moriamo, il nostro corpo è sottoterra, ma l'anima e lo spirito sono la presenza di Dio. Entrano nell'eternità. E il corpo sarà lì finché il Signore non lo risusciterà. Perché la cosa bella è questa. Tu puoi passare dei giorni in cui dici: Signore, per me è tutto buio, non c'è nessuna via d'uscita. Signore, ma perché hai permesso questo nella mia vita? Ma come? Io ti servo, io ti ho sempre cercato, ma perché permetti la sofferenza nei figli di Dio? Noi siamo cresciuti con un Evangelo un pochino anacquato su questo, in cui si dice che una volta che tu sei nel Signore tutto andrà liscio, tutto andrà bene, perfetto, non avrai sofferenze, ma questa è una grande bugia. La parola di Dio dice che noi attraverso le sofferenze vinceremo. Tutta la storia dei figli di Dio, tutta la storia della Bibbia parla di sofferenze. Parliamo di Paolo, perseguitato in ingiurie, in nudità, in fame, in sete, in naufragi. Fa un elenco lui. E non solo questo, ma ogni giorno io ho l'angoscia per le chiese. Quindi un continuo tormento. Ma non un tormento che ti porta, è un tormento sano, ma è sempre sofferenza. È vero sì o no? Come facciamo a uscirne fuori? Che ci deve essere la svolta. Allora, ci sono stati, vi racconto un attimo la mia esperienza, perché magari fa più effetto sentire le testimonianze che mille parole e mille concetti. La sofferenza serve, Dio la permette, da prima non lo sappiamo, non lo vediamo, e forse ve lo dico già in anticipo, non saprete mai il perché di quella sofferenza, ma a volte Dio lo fa. Nel frattempo, durante il cammino, tu ti rendi conto che bene o male quella sofferenza è talmente affinata che il tuo orecchio, che era sordo, comincia ad aprire alla voce dello Spirito. E tu cominci a vedere quell'uomo che è là steso, dove nessuno soccorre, e puoi andarci tu ad essere quel samaritano. Uno. Segna anche questo nel tuo cuore, nella tua vita. Allora, quando mi raccontavano queste cose, dicevano: la tua esperienza servirà ad altri e tu potrai aiutare gli altri, a me veniva la voglia di soffocarli. Con l'amore del Signore, sempre copertura con l'amore del Signore. Dicevo amen, dicevo sì, ma tu che sai che passo io? Ma tu che sai che vivo io? Tu che conosci il mio inferno? Ma il Signore conosceva il mio inferno e lui è andato negli inferi a prendere i prigionieri. E lui ha preso te e me, ci ha tirato fuori dall'inferno, o no? Possiamo alzare le nostre mani e ci ha tirato fuori dall'inferno il Signore della nostra vita? Ok, bene, questo è uno dei tanti. Ma c'è un'altra cosa che Dio permette per i figli di Dio nella sofferenza, nella sofferenza. Dopo che tu esci da quel fuoco, perché uscirai, poi ci sarà un altro fuoco, sarai pronto ad affrontare il secondo fuoco. Bella notizia. Ma è questa la nostra vita vittoriosa. Io dico sempre con qualcuno che sono amici miei: ma tu ci pensi, se io avessi dovuto sopportare le cose senza Cristo, forse adesso io e te non saremmo insieme a parlarne, perché chissà dove ero io o com'ero. Questa è una grande, grande meraviglia che solo Dio può fare nella nostra vita, che ti tira al largo. Quando Pietro, guardate, anche Gesù, vi ricordate in Gettesemane, poi andiamo a Pietro, La Bibbia parla che con grida e lacrime lui ogni giorno diceva al Signore, diceva a Dio di tirarlo fuori dai legami della morte. Si riferisce a quel momento del Getsemani, quando sudava sangue, con grida e lacrime, ma imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. E noi abbiamo bisogno di ubbidienza negli ultimi tempi più che mai. Se non siamo obbedienti, saremo il levita e il sacerdote, entrati nel meccanismo della sana dottrina, senza pietà, senza misericordia. E l'amore dove è andato a finire? La misericordia. Misericordia, in latino vuol dire miserere, cuore, cordia, cordes, pietà del cuore. Questo può mancare, secondo come Gesù ha detto, nella Chiesa di Dio, attenzione, e la Chiesa siamo noi. Che non sia nessuno di noi tenuto fuori da questa misericordia. Il mantello della misericordia, che viene spesso menzionato nella parola di Dio, è il mantello che veniva dato anche dei profeti. Ricordate il mantello di Elia? Mantello che copre, ma era un mantello già usato, Elia anche, di tanti anni passati nelle prove. Dov'era Elia quando si rifugiò? Perché si rifugiò nelle caverne? Grande uomo di Dio che uccise tutti i profeti di Baal. Andò a ficcarsi in una caverna appena sentì Izebel che lo voleva uccidere. Lo spirito è pronto. Ha ucciso subito i profeti di Baal. Lo sprint. Amen, alleluia. Noi andiamo a combattere, noi andiamo a distruggere le opere del maligno. La carne è debole, l'ha detto Gesù. E così successe anche di Elia. E così successe agli apostoli nel Getsemani. Quando Gesù supplicava loro, Pietro, Giacomo e Giovanni, perché stessero con lui in quel momento così terribile, loro dice che siccome vedevano l'anima, con l'anima, vedevano questo Gesù. Non è possibile, Gesù ridotto così. Dice che i loro occhi erano pieni di tristezza, carichi di sonno, di tristezza, perché non potevano concepire che Gesù fosse lì, in quelle condizioni. Ma lui è il Messia, non è possibile. E invece era lì Gesù, a soffrire. Ed era solo. Quindi l'anima anche dei discepoli in quel momento ha preso il sopravvento. Non era lo spirito, ma era l'anima che comandava e che dominava i discepoli. Pietro, Signore, io ti seguirò ovunque tu andrai. Lo spirito è pronto. Poi quando si presentò il momento, Gesù disse, sì, Pietro, tu mi rinegherai appena il gallo canta tre volte, due volte tu mi avrai rinnegato già tre volte. No, non è possibile, lo spirito. No, io non ti lascerò, ma che stai dicendo? Gli altri ti possono lasciare, ma io no. Signore, io sarò con te fino alla fine dei giorni in cui tu mi lascerai su questa terra, sarò fedele. E questa è la nostra promessa. Ma quando si presentano le situazioni drastiche nella nostra vita, dove siamo noi? Dove è l'anima? L'anima è sottomessa allo Spirito ed è stata dominata dallo Spirito, soprattutto dallo Spirito Santo. Questa è una domanda che voglio che ce la facciamo ognuno di noi, perché è importante, camminiamo per lo spirito o camminiamo per l'anima? Quando dice la carne, camminiamo secondo quello che vediamo. Allora, scindere le due cose è la cosa più importante che noi dobbiamo fare per essere felici su questa terra. Perché sapete, la vita in abbondanza è proprio questa. Quando tu sai dominare i flutti del tuo mare. Quando tu sai a chi appartieni, è la cosa più bella che ci possa capitare. Non siamo smarriti, il nostro cuore non è smarrito. Allora, anche con i ragazzi che sono a scuola, io faccio questo esempio, o con le persone che non, i ragazzi che sono a scuola vivono delle tensioni anche tra gli amici, con i professori, che noi anche genitori dobbiamo cercare, quando loro sono a casa, di capire, di carpire delle cose, i loro sentimenti, perché loro in quel momento sono smarriti, sono in preda alle cose, alle sensazioni umane, sono in preda a ciò che viene passato intorno a loro. E quindi come genitori noi dobbiamo vegliare su questo. Stiamo attenti ai nostri caldo, proteggiamoli. Imponiamo le mani su di loro. Teniamoli al caldo dello Spirito Santo. Questo è molto importante. Ok? Volevo poi alla fine farvi vedere un video, se poi la regia lo prende, lo prepara. Volevo leggere un attimo il Salmo 73, lo leggo io però, perché quando noi ci sentiamo, siamo nell'angoscia e nella disperazione delle nostre vicissitudini, succede che cambiamo voce. Noi dobbiamo imitare l'agnello, e in ognuno di noi, se siamo in Cristo, c'è una parte di agnello, siamo mansueti. Gesù diceva: imparate da me. Quindi l'anima deve imparare, imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Bellissimo. Voi troverete riposo alle anime vostre. Quindi l'anima è sovraccarica di fatica, perché pensa, elabora, razionalizza. Andiamo ad imparare. Macello, vaci. Impara, impariamo ad imparare. E c'è una parte di questo famoso Salmo 73, alcuni passi prenderò, perché vediamo che cosa succede. Allora, parliamo di Asaf intanto. Chi è che scrive questo passo? È Asaf, un worship leader, un levita. Ha composto questo raccontando la sua vicissitudine in delle battaglie di cui è stato protagonista. E lui comincia così: certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. Anche questo è importante. Dio è buono con tutti. Ma se il tuo cuore è libero, tu lo vivi. Lo gusti Dio, lo assapori, odori la sua santità, la sua bontà. Succede questo. Allora lui prosegue. Allora, innanzitutto Dio ti do il benemerito di questo. Ma, quando dice ma la parola di Dio, ma quasi inciamparono i miei piedi. Poco mancò che i miei passi non scivolassero. Ma come, Asaf? Tu non è che puoi comporre canzoni per Dio cucinando così. C'è un tempo, c'è una dentro di te, sicuramente c'è una presenza divina che ti fa scattare questo. Hai un dono, se questo dono Dio te l'ha dato è perché ti ha scelto. Ma lui si lascia andare, passa un tempo della sua vita in cui Dio c'è, ma non c'è, secondo lui. Può quasi inciamparmi i miei piedi, poco mancò che i miei passi non scivolassero, perché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Oh, ragazzi, non siamo ipocriti, io sono la prima. Ma guarda Achillo, cioè io servo Dio, io ho il necessario. Anche in questo dobbiamo ringraziare il Signore. Stamattina è stato fatto qui. Mangiamo, beviamo, abbiamo un tetto, abbiamo dei vestiti, abbiamo la sanità, abbiamo tutto. Non ci possiamo lamentare. Però vorremmo sempre avere di più. L'anima. L'anima sempre si presenta. Però se mi dai di più, vero? Ok. Vedendo i malvagi che prosperano, a loro va tutto bene. No, l'ho pensato solo io, scusate. L'ha pensato lui pure io. Voi no, eh? Ok. Perché per loro non ci sono dolori. Il loro corpo è sano e ben nutrito. Non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Lui comincia a fare un elenco, si sofferma, la sua anima comincia a vedere. I cinque sensi cominciano a parlare. Vedi? 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 Di quello? Di quello? Quello non mi ha fatto del male. Oh, guarda, guarda, c'è la Porsche, c'è la villa, non sente niente. Ma, e si fa un ma, ecco, dice, ma quasi inciamparono i miei piedi. Beh, giriamo pagina perché è molto lungo e non dei punti molto importanti. Allora, sono colpito ogni giorno e mi tormento, il mio tormento si rinnova ogni mattina. Lui aveva qualche problema molto importante ed era diventato un tormento nella sua vita. Quante volte noi abbiamo i nostri tormenti? Ok. Ma a un certo punto dice, finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Ora, quando leggevo questo passo, mi sembrava un'incongruenza spirituale, come se lui, vedendo quello che poi succedeva a questi malvagi, ne traesse gioia. E invece non è così. Perché andiamo nella profondità, andiamo proprio nelle radici della parola di Dio. E vediamo un effetto boomerang, perché torna poi a noi, e dice così, guarda, certo tu li metti come sono distrutti in un momento, portati via, consumati in circostanze orribili. Questo non succede mai ad un figlio di Dio. Non verrà mai in un attimo devastato, rimane sempre in piedi, anche quando viene la tempesta, rimane sempre in piedi, e lì nel santuario. Se tu e io non entriamo nel santuario, cioè in quella profondità, in quella comunione con lo Spirito Santo, in cui sì Signore, quello che mi circonda, e lo vedo, stanno meglio di me, non succedono mai delle cose, non capisco. E torniamo a quello che dice Paolo. Lui stesso aveva nella carne una persecuzione di altri giudei, o era qualcosa, una malattia fisica, non sappiamo. Tre volte dice, ho pregato il Signore perché questo mi fosse allontanato, ma il Signore mi ha detto la mia grazia ti basta. La grazia di Dio, cos'è la grazia di Dio? E la grazia è il favore che ti fa il Signore di stare in vita, di essere suo figlio o sua figlia, di partecipare alla mensa del Signore. Ed è bellissimo, tu rimani in piedi, ma queste cose fondate su nulla cadono. Allora, andiamo avanti e vediamo cosa dice poi ancora, è bellissimo. Finché non sono entrato, quando il mio cuore, versetto 21, era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, attenzione, ero insensato e senza intelligenza, io ero di fronte a te come una bestia. Oh, io ero davanti a te Io ero insensato, andavo su di numeri, vaneggiavo, possiamo dire, osare proprio imprecare, ok? Imprecavo, te ne dicevo di ogni proprio, insomma, ero come una bestia. Nell'Apocalisse c'è una frase, c'è una descrizione, quando parla dell'agnello, la sembianza dell'agnello, che parla come un dragone. Possiamo essere agnelli, ma in certi momenti siamo dei dragoni. Quando siamo soli, spero che non succeda davanti agli altri. Sono come una bestia. Io posso imprecare, posso dire, ma il Signore è il mio vindice, colui che mi toglierà. Allora la mia anima dice, io vedo ciò che vedo, ne tengo conto. Signore, io sono stato come una bestia davanti a te, eppure tu non mi hai separato. E dice, ma pure io resto sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra. Mi guiderai con il tuo consiglio, poi mi accoglierai nella gloria. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Poiché ecco, quelli che si allontanano da te, attenzione, periranno. Non ti allontanare mai da Dio. Tu distrugge. Chiunque ti tradisce ti abbandona. Non è Dio nel senso fisico che distrugge. Ma automaticamente mi autodistruggo quando abbandono Dio. Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore Dio il mio rifugio per raccontare a Dio tutte le opere tue. E ne esce fuori, gloria a Dio. Ne esce fuori. Racconterò le opere tue. Ancora sto vedendo niente, ma racconterò le opere tue. Questa è fede. L'anima vuole sempre vincere, ma Dio ha l'ultima parola. Anche come è successo, non so se facciamo in tempo per fare quel video, quando l'anima si mescola con lo spirito, succede di tutto. Siamo nella tempesta e non ci rendiamo conto. Il nostro è sì, vengo Signore, vengo, vengo. E poi quando cominciano i frutti ad aumentare, l'anima comincia ad annegare.